RKC presenta Curatevi con le erbe. Trenta minuti di informazioni trascendentali su come curarsi con delle semplici erbe miracolose. Rimedi pratici e innocui per mantenersi sempre in forma. Un programma di Sarasvati Dasi.
Krishna da Sarasvati Dasi, questa è un'altra puntata di Curatevi con le erbe. Spero che questo, dopo le altre puntate precedenti, sia un programma da voi gradito. Comunque, tutti voi, se lo desiderate, potete darci la vostra risposta negativa o positiva scrivendo a Radio Krishna Centrale, casella postale 108 2100 Milano. E come nostra consuetudine, passiamo adesso alle erbe di oggi.
Di oggi.
Inizieremo questa puntata di Curatevi con le erbe parlando dell'agarico bianco o Polyporus officinalis. La descrizione di questo fungo, che è di una specie velenosissima, ha il solo scopo di ammonire i ricercatori di erbe a non raccoglierlo mai. L'agarico bianco è noto sotto parecchi nomi, forse qualcuno lo conoscerà sotto il nome di fungo dell'abete, fungo dell'arice, fungo del pino o agarico del medico. Si trova più frequentemente nei boschi delle Alpi, sui tronchi di alcune piante. Si sviluppa fino a raggiungere 40 cm di diametro e ha una curiosa forma che ricorda lo zoccolo dei cavalli. È composto di una polpa legnosa, bianca e farinosa. Contiene una sostanza resinosa che, opportunamente estratta e lavorata, viene impiegata per la preparazione di diversi medicinali. Abbiamo però detto che l'agarico bianco è velenoso, per cui si raccomanda di non raccoglierlo mai per farne decotti o infusi. Bene, adesso parliamo dell'agave o agave americana. Tutti avranno certamente visto almeno una volta questa bella pianta della famiglia delle Amarilidiacee, che originaria dell'India è ormai coltivata in tutta Italia, specialmente nei giardini o nei parchi. Notiamo quanto l'Estremo Oriente e l'India soprattutto abbia donato all'Occidente, e questo non vale solo per le piante ma per tutto in generale, ed in particolare ha portato la verità assoluta. Infatti non pensate che il cristianesimo sia occidentale, Gesù Cristo era orientale, non parlava in romano, in milanese o siciliano, solo con l'andar del tempo e precisamente dal concilio del 535 d.C., Giustiniano ha eliminato tutto quello che c'era di orientale nella religione per motivi politici, e cioè per fare una religione autarchica, cattolica, apostolica e romana. Ma il cristianesimo di Romano non ha nulla, perché i suoi insegnamenti sono universali. Infatti la verità assoluta è universale, così come la conoscenza trascendentale. I Veda ci informano che la verità assoluta è contemporaneamente soggetto e oggetto, perché in essa non c'è alcuna differenza qualitativa. Perciò Brahman, Paramatma e Bhagavan sono uguali sul piano qualitativo. Bhagavan, la persona suprema, il Signore sovrano, rappresenta l'aspetto ultimo della verità assoluta. Il Paramatma è la manifestazione parziale del Signore supremo, mentre il Brahman impersonale è lo sfolgorio irradiante del suo corpo. Esistono persone che talvolta sostengono la superiorità di un aspetto della verità assoluta, quelli che essi hanno realizzato, sugli altri, ma coloro che hanno una perfetta visione della verità assoluta sanno che i suoi tre aspetti, che non sono che... sanno che i suoi tre aspetti non sono che diverse prospettive dell'unica sostanza vista da diverse angolazioni. La verità suprema è sufficiente in se stessa, possiede la conoscenza perfetta ed è libera da ogni illusione generata dal concetto della relatività. Nel mondo del relativo, ciò che conosce è differente da ciò che è conosciuto, mentre sul piano della verità assoluta non c'è alcuna differenza. E per voi, cari radioascoltatori, la formula per realizzare pienamente la verità assoluta è la pratica del servizio di devozione a Sri Krishna, che è il Signore Supremo, la verità assoluta nella sua forma completa, mentre la realizzazione del Brahman e quella del Paramatma rimangono realizzazioni incomplete della verità assoluta. Il servizio di devozione, che si fonda sulla concezione, sulla conoscenza perfetta e sul distacco della materia, centrati sull'ascolto del Vedanta Shrutri, e per colui che è sincero e determinato, l'unica via perfetta di realizzazione della verità assoluta. con l'assimilazione del puro messaggio delle scritture vediche, si potrà vedere costantemente in noi stessi l'aspetto localizzato e onnipresente del Signore Supremo. Quindi, grazie a Srila Prabhupada, noi abbiamo ricevuto dall'Oriente questi insegnamenti trascendentali eterni dei Veda, e chiunque volesse conoscerli può naturalmente telefonare alla redazione di RKC più vicina o visitare direttamente i nostri centri più vicini e chiedere dei grandi classici dell'India. Quindi non solo le piante sono state introdotte dall'Oriente, ma anche la verità assoluta. Bene, continuiamo a parlare dell'agave. L'agave è fornita di rizoma molto grosso, da cui partono foglie grandi, carnose, lunghe circa un metro, con l'orlo spino dentato. Di questa pianta si narra che la sua fioritura avverrebbe solo ogni 100 anni. In realtà non è così, perché l'agave fiorisce ogni anno in giugno-luglio, purché trovi nel clima gli umori necessari a dar vita allo stupendo fiore, che spesso è molto più alto della pianta stessa. Le proprietà curative dell'agave sono molteplici, come vedremo. Occorre però tenere presente che le preparazioni a base di agave non si devono mai somministrare alle donne che attendono un bambino o che allattano. Le parti della pianta da usare sono le foglie e il rizoma. Allora, passiamo alle preparazioni. Nei casi di problemi di fegato, si può preparare una polvere di agave, facendo essiccare delle foglie di agave al sole, naturalmente, riducendole in polvere mediante un mortaio e prendendone una cucchiaiata al giorno, diluita in un poco d'acqua zuccherata. Invece, nei casi di infiammazione dell'intestino, consigliamo un infuso con 30 g di foglie di agave essiccate in un litro d'acqua bollente. Si aggiunga una cucchiaiata di miele e si consumi la bevanda a bicchierini durante la giornata. Contro le infiammazioni e gli arrostamenti degli occhi, mettere in infusione mezzo litro d'acqua, 25 g di foglie secche. Fare impacchi tiepidi con garze, mi raccomando, pulitissime. E passiamo all'agrifolio o Ilex aquifolium. Graziosa e elegante pianticella appartenente alla famiglia del Ramnace, cresce spontaneamente nelle zone montane e submontane del nostro paese. Preferisce i boschi ombrosi, i querceti e i castagneti. Non supera mai il metro di altezza. A foglie a margini spinosi e bacche rosse. La specie Ilex aquifolium è l'unica esistente. Questa pianta, anche se apparentemente poco avvicinabile per la grande quantità di spine di cui sono fornite le sue foglie, è ricercatissima durante le feste natalizie, perché costituisce, assieme al vischio, un tradizionale segno di augurio. L'agrifoglio ha anche notevoli qualità curative rappresentate dalla ilicina che contiene, che è efficace contro i disturbi epatici, l'isterismo e la febbre. La parte della pianta da usare è la corteccia. Allora, vediamo un po'. Nei casi di febbre consigliamo un decotto con 30 grammi di agrifoglio in un litro d'acqua bollente. Si somministra bicchierini durante la giornata. Invece nei casi di mal di fegato o di isterismo consigliamo un altro decotto con 30 grammi di agrifoglio in 3/4 di litro d'acqua. Si somministra in 3 o 4 volte durante la giornata. E passiamo adesso all'agrimonia o agrimonia eupatoria. Pianta erbacea della famiglia delle rosacee, dal fusto dritto che va dai 30 ai 90 cm d'altezza, si trova frequentemente nei prati di tutte le zone del nostro paese, pur prediligendo i luoghi freschi e ombrosi. Le foglie, ravvicinate alla base in modo da comporre delle minuscole rose, hanno la parte superiore di un colore verde intenso e l'inferiore grigio cenere. I fiori, di un tenue color giallo, sono disposti a spiga. La fioritura dell'agrimonia avviene dalla primavera all'autunno. Nella pratica familiare, questa erba viene adoperata per curare le infiammazioni delle tonsille, le angine, le faringiti, il catarro intestinale. Vediamo allora quali sono le parti della pianta da usare. Sono le sommità fiorite e le foglie da raccogliere in piena estate e da far seccare all'ombra. E per quanto riguarda le preparazioni, io vi consiglio, contro le infiammazioni della bocca, un infuso per sciacqui, mettendo 60 g di foglie e sommità fiorite di agrimonia in mezzo litro d'acqua bollente e usando il liquido tiepido per fare frequenti sciacqui. Nei casi invece di tonsillite, altro decotto, però per gargarismi, si fa bollire 50 g di foglie secche di agrimonia in mezzo litro d'acqua con l'aggiunta di un cucchiaio di miele. Ecco, così potete fare dei gargarismi con questo liquido tiepido, mi raccomando filtrato prima, almeno un paio di volte al giorno. Invece, per quanto riguarda il catarro intestinale, consigliamo un infuso, mettendo appunto in infusione 50 g di foglie di agrimonia in mezzo litro d'acqua bollente. Si lascia intiepidire il tutto, si aggiunge un cucchiaino di miele, si filtra e si consuma in liquido a bicchierini durante la giornata. Potete usare l'agrimonia anche per lavare le ulcere e le piaghe degli animali, mettendo in infusione 100 g di foglie e sommità fiorite secche di agrimonia in un litro d'acqua, naturalmente bollente. Si lascia intiepidire il liquido e dopodiché lo si usa appunto per lavare le piaghe degli animali. E passiamo all'alchimilla o alchimilla vulgaris. Si tratta di una pianta erbacea della famiglia delle rosacee, sul cui rizoma sono disposti fusti lunghi da 5 a 10 cm. Ogni fusto è munito di rosette di foglie dentate, reniformi, divise in 5 o più lobi. I fiori, di colore giallo-verdognolo, crescono alla sommità del caule. L'alchimilla si trova nelle zone montane alpine e appenniniche, di preferenza nei luoghi boschivi. Fiorisce durante tutta la stagione estiva e gli erbolisti la raccolgono perché ha proprietà rinfrescanti e astringenti. Le parti di questa pianta usate sono le foglie. Per togliere l'infiammazione causata da contusioni e colpi, si può preparare un infuso mettendo in un litro d'acqua bollente 60 g di foglie d'alchimilla. Si lascia intiepidire il liquido, quindi lo si usa per impacchi e lavaggi frequenti. E passiamo alla Letris farinosa. È pianta erbacea, appartiene alla famiglia delle liliacee e viene importato il rizoma impiegato per la preparazione di decotti, sciroppi ed estratti fluidi. Questi prodotti servono per curare reumatismi e l'idropessia. La parte della pianta da usare è appunto il rizoma, che viene ridotto in polvere, e lo troverete solo e esclusivamente dagli erboristi. Parleremo adesso dell'alloro o Laurus nobilis. Questa bellissima pianta ornamentale, dal fogliame verde e lucente, cresce spontaneamente nelle regioni mediterranee e arricchisce con la sua armonia i giardini che si affacciano sul lago di Garda. È un sempreverde che appartiene alla famiglia delle lauracee, dalla corteccia verde e dalle foglie lucide nella parte superiore e opache nell'inferiore. I fiori sono piccoli e di colore giallo-verdastro. I frutti, costituiti da bacche nere, maturano durante l'estate. Molto usato in cucina, l'alloro, le cui foglie conferiscono alle vivande un gradevole profumo, è apprezzato e utilizzato anche in medicina. Infatti, dalle bacche si estrae un olio denso e aromatico che viene impiegato nella preparazione di medicinali e di profumi, mentre le foglie si usano per infusi, decotti e bagni. Siamo giunti, carissimi amici, al termine di quest'altra puntata di Curatevi con le Erbe. Naturalmente riprenderemo a parlare dell'alloro nella prossima puntata. Intanto Sarasvati Dasi vi ricorda di non scordare mai la celebre frase detta da Krishna nella Bhagavad Gita, e cioè: sono io il rito e il sacrificio, l'offerta agli antenati, l'erba medicinale e il canto trascendentale. Io sono il burro, il fuoco e l'offerta. Bene, carissimi amici, amici coscienti o non coscienti di Krishna, siamo così giunti al termine di questa puntata. Curatevi con le erbe. E dato che siamo proprio giunti al termine, Sarasvati Dasi vi saluta e vi ricorda che queste erbe possono senz'altro curare il vostro e il nostro corpo materiale, ma c'è qualcosa di più importante, la medicina suprema che può curare tutte le malattie, soprattutto quelle mentali, e che è il Mahamantra, il canto dei santi nomi di Krishna, di Sri Hari. E cioè Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. E ricordandovi i santi nomi di Dio, della Persona Suprema, di Hari, di Krishna, Sarasvati Dasi vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima puntata di Curatevi con le erbe. Hari Bol.
RKC vi ha presentato Curatevi con le erbe. Trenta minuti di informazioni trascendentali su come curarsi con delle semplici erbe miracolose. Rimedi pratici e innocui per mantenersi sempre in forma.